sono lettere, grafemi. Questo è il primo livello del modello di lettura. Un secondo livello invece è la rappresentazione ortografica delle parole vere e proprie, si chiama lessico ortografico. Dopodiché abbiamo il lessico semantico o il significato, per cui dalla rappresentazione completa della parola noi possiamo recuperare il significato della parola. Dal lessico similmente, come c'è un lessico ortografico, c'è anche un lessico fonologico, che sono delle rappresentazioni di come si pronuncia l'intera parola, oppure c'è, ci sono le unità fonologiche, queste qua sono delle rappresentazioni di come si pronunciano i singoli fonemi e le sillabe. Okay? Quindi diciamo che per pronunciare e leggere una parola scritta si può seguire questa via, cioè dalla parola scritta noi come unità ortografiche riconosciamo lettere e grafemi, poi possiamo, con ulteriori processi, possiamo attivare una rappresentazione diversa che è quella della parola intera, a questa poi associamo, attiviamo un significato e quindi possiamo attivare, una volta che comprendiamo come è scritta e il significato della parola, possiamo attivare una rappresentazione che ci dice come si pronuncia la parola intera e per finire come si pronunciano le singole sillabe. Okay? In realtà questa non è l'unica via che noi possiamo seguire per leggere e pronunciare una parola, ma ci sono altre due vie. Una via che è quella, diciamo, che collega direttamente le unità ortografiche, quindi il riconoscimento delle lettere, con le unità fonologiche, come vengono pronunciate le lettere, oppure c'è una conversione lessicale in cui è possibile, sapendo come viene scritta la parola, come è stata scritta la parola, accedere alla sua rappresentazione di come deve essere pronunciata, senza conoscerne il significato. Le persone che soffrono di dislessia possono avere dei disturbi in questo processo di conversione grafema-fonema. Questa è una dislessia che si chiama dislessia fonologica e che consiste essenzialmente nell'incapacità da parte delle persone che soffrono di dislessia di leggere non parole oppure parole sconosciute. Che, se viene danneggiato questo processo di conversione, noi non saremo più in grado di leggere una parola che non è conosciuta, e quindi, mentre le parole conosciute, non parole, possono essere lette perché si possono utilizzare queste altre vie alternative. Oppure può esserci un danno a livello della conversione lessicale, quindi la connessione tra lessico ortografico e fonologico. In questo caso abbiamo una dislessia superficiale. La dislessia superficiale invece la lettura è possibile, però è una lettura molto stentata, il paziente con dislessia fa molta fatica a leggere. E infine abbiamo una dislessia profonda che diciamo in cui il danno è quello di riguarda quello che era l'accesso al lessico semantico. Io mi fermerei qua e darei la parola a Jessica Gagliussi. Comunque, se c'è qualcosa che mi volete chiedere anche prima di
Sì, ho una domanda. Quella che lei definisce dislessia superficiale, sì. Quindi dice c'è la lettura ma è stentata, ma c'è la comprensione del testo.
Sì.
Quindi si comprende ma non si riesce a riprodurre.
Cioè si riesce a leggere in maniera molto difficoltosa.
Se legge ad alta voce. E come lettura silente è uguale?
Direi di sì.
Che la dislessia profonda non si riesce neanche a leggere.
La dislessia profonda diciamo che può essere un insieme dei disturbi che caratterizzano sia quella superficiale che quella fonologica.
È molto grande.
Molto grande.
Lei ha individuato soltanto questi tre tipi di dislessie.
Sì,
che sono fondamentali, dice lei, no? Così. Però le ultime ricerche dicono che ci sono almeno 17 tipi di dislessie diverse, no? Le ricerche della Friedman, hanno portato alla luce tanti tipi di dislessie diverse, per cui anche la lettura risulta facilitata con certe cose e difficoltosa con certe altre, no? Tipo la dislessia che uno invece che leggere inverno legge neve.
Sì.
Oppure invece che leggere mela legge pera, no? Ci sono anche altre forme dove la grafica o la distanza del fondo inficia un po' poco, no?
Sì, certo, però il problema della relazione che c'è tra i disturbi di dislessia che sono più a carico dei processi linguistici, mentre gli aspetti della dislessia che sono più a carico dei processi visivi, è un problema è un problema importante che ci deve far chiedere qual è l'aspetto, diciamo, fondamentale che produce, che cos'è che viene prima? Viene prima il disturbo visivo o quello fonologico, o quello linguistico? No, potrebbe essere che questi disturbi fonologici, no? Siano in realtà determinati da aspetti di disturbi visivi che magari non sono stati ben diagnosticati, compresi.
Potrebbe anche essere integrato con i modelli della memoria, no? La memoria dichiarativa e la memoria procedurale.
Sì.
Quindi forse più sistemi interagiscono, no?
L'acuità
visiva. E poi c'era un'altra domanda che volevo farle. Quando lei ha detto i movimenti saccadici, se le lettere sono più grandi, in che senso sono più grandi i movimenti
saccadici?
Ampli. Ok.
Cioè, intendevo che.
Non linearmente.
No, i movimenti saccadici sono, per la lettura sono lineari. No?
Sì.
Però l'ampiezza del movimento saccadico dipende dalla grandezza delle lettere.
Sì.
Per cui se io ho una parola scritta con un font molto grande, che quindi occupa diciamo, una buona parte del campo visivo, farò dei movimenti saccadici più ampli. Se invece la parola è scritta in piccolo, io farò un movimento saccadico molto più piccolo. No?
Perché... Ma sempre lineari, cioè sempre lineari. Come lineari, ma... Tipo curva?
Sì. Ma il movimento saccadico serve semplicemente a capire qual è la distanza tra due punti di fissazione,
che poi
sia rettilineo, un po' più curvilineo, oppure quello non ha molta importanza.
No, volevo capire l'ampiezza in che cosa consisteva, siccome sono.
L'ampiezza è la distanza tra due punti di fissazione, in questo senso, no? La cosa rilevante è che il movimento saccadico non dipende tanto dall'acuità, quindi dal fatto che nelle fove ci possano stare 5 lettere piuttosto che 20 lettere, ma dipende dal fatto che io non posso elaborare più di un tot di lettere alla volta. Quindi questa elaborazione può venire da tempo, ma avviene per un numero massimo di lettere, che sono 7-9 lettere. Okay? E quindi l'ampiezza del movimento saccadico dipende dalla quantità di informazione che posso elaborare contemporaneamente in parallelo.
Grazie. Che dite? Volete fare una breve pausa? Forse? Sì. Breve. Intanto così Jesse si sistema.